E bevilo, 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 tutto un fio.
Dai, oggi siamo di buon umore, vai, vai. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. E abbiamo cominciato così. Buongiorno,
non
ragazzi.
Non puoi veramente cominciare così, ma stavo scherzando.
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Grateful Monday, quinta stagione, secondo episodio. Abbiamo iniziato così, quindi...
Ci sono delle cose che sono private, non puoi mettere in piazza qualsiasi cosa dica.
Vabbè, e non siamo neanche veneti, figurati se eravamo veneti.
Ma non abbiamo parlato di cosa parliamo in questo episodio.
In questo episodio,
ma che stai facendo?
In questo episodio, rullo di tamburi, trudurudum, io farò un'intervista alla esperta pedagogista, sociologa, non so che cosa, Alessandra Lucca.
Ma che stai dicendo?
La domanda di oggi
non
è questa.
Non abbiamo parlato ancora di cosa parliamo.
Spero, sto dicendo.
Ah, ok.
La domanda di oggi che voglio farti e che spero sia un dialogo tra me e te e non un monologo.
Ho paura.
La domanda di oggi è: qual è secondo te la sfida più grande che affrontano i fidanzati?
Ah, vuoi parlare dei fidanzati?
Voglio parlare dei fidanzati.
Come ti sei svegliato con la malinconia? Non so, che ti manca?
Non mi manca fidanzati, non mi manca per niente il periodo del fidanzamento. Ma a parte questo...
Aspetta, ripeti la domanda così ci penso mentre dici due cose.
Deve essere... Cioè,
prendi tempo, di la domanda e poi prendi tempo. Di due cavolate che ti vengono bene.
La mia domanda è questa: la sfida più grande del fidanzamento, perché abbiamo parlato di castità, di nuclei di morte e tante altre dinamiche.
Ne parleremo
e
pure.
Ne parleremo tantissimo di queste cose qui. E nell'episodio precedente, il primo episodio appunto della quinta stagione, abbiamo parlato di questi tre pilastri fondamentali che sono risolversi affettivamente, imparare a vivere in preghiera con un contatto autentico con la parola di Dio e semplificare, vivere una vita il più possibile che vada all'essenziale, in modo tale che queste tre cose possano funzionare un po' il collante di tutto. E diciamo che, come al solito abbiamo detto tante volte, ci tengo a ripetere, qua non stiamo facendo la posta del cuore, qua vogliamo imparare, condividere e camminare per capire come costruire relazioni che siano sane, siano mature, siano in grado di portare vita all'interno appunto di una coppia o comunque diciamo delle relazioni in generale, e che non siano invece quel continuo togliere energie, fatiche, sofferenze, intrighi, invidie, non lo so, cioè le relazioni sono sempre un bordello. Ora però il punto è questo. Noi abbiamo accompagnato... Ah, come mi è venuto in mente, vuoi saperlo?
Sì, no, nel senso perché, così, mo dal nulla.
Perché domenica quell'altra si è sposato Ervenciu, mo si sposa il bello, poi si sposa Manu, qua siamo tutti che si sposano, tutte coppie che più da vicino o più da lontano comunque abbiamo seguito molto molto da vicino. Vabbè. L'italiano non è la mia forza. Signore, sei tu la mia forza.
Tu sei la forza.
Vabbè, in matematica me la cavo meglio. Comunque, tutti questi ragazzi hanno fatto dei cammini molto autentici, molto belli, molto profondi. Si sono fatte delle domande grandi. Si sono messi tanto in discussione. E ognuno di loro ha sicuramente dovuto affrontare delle sfide diverse, però secondo me vale la pena. Tutte queste sfide qua alla fine hanno un minimo denominatore, minimo comune denominatore.
Va bene, vai avanti. Vabbè. Manco a matematica il tuo forte, vai.
Hanno un comune denominatore, questo sembra più giusto in detto in italiano.
Minimo comune multiplo.
Comune denominatore. Massimo condivisore, non c'entra niente.
Vai avanti, dai, hai perso abbastanza tempo, dai.
E quindi, secondo me, è importante sottolineare questo, perché tante coppie fanno dei bei cammini, si fanno seguire dai frati, dai preti, dai sore, non so che fanno, da quelli bravi, fanno percorsi psicologici, lavorano su nuclei di morte, si mettono in discussione, lasciano, prendono, cambiano città, cambiano lavoro, litigano con i genitori, si rappacificano con i genitori, con i fratelli, con tutto il resto, però a un certo punto si cagano sotto. O comunque stanno in grande, si mettono in situazioni di grande rischio. E purtroppo noi conosciamo anche altre coppie che abbiamo non seguito ma conosciuto da vicino, che poi dopo pochi anni di matrimonio comunque si sono separati. E conosciamo anche coppie grandi di amici, diciamo stretti o comunque di amici della vita, che si sono separati, si stanno separando. E io penso che ci stanno dei tranelli e ci stanno delle sfide importanti che sottovalutiamo e che hanno a che fare proprio come hanno a che fare con i principi fondanti della relazione stessa, cioè perché sto in relazione con te, perché mi sposo.
Rispondendo alla domanda?
No, sto ponendo le domande, cioè,
però una alla volta, che io no, già una già mi sono dimenticato.
Ma no, l'esempio della sfida è questo, cioè la sfida, secondo me una delle sfide, adesso troviamo il comune denominatore, però la sfida più evidente tante volte è quella che non essere capaci di lasciare andare. A volte abbiamo visto delle coppie che hanno investito tanto nella loro relazione, hanno lavorato tanto, sono state serie, molto serie, e poi si sono sposate, ma si sono sposate in virtù del cammino e delle sfide fatte insieme, essendo consapevoli, magari inconsciamente o anche consciamente, che quel matrimonio non si doveva fare. E poi ne hanno pagato le conseguenze. Cioè, secondo me là la sfida grande era quello di lasciare andare. Va bene, vabbè, cerchiamo un attimo di arrivare al punto. Andiamo al nocciolo. Lasciamo perdere i denominatori. Vai.
Allora, secondo me il punto vero, il problema vero dei fidanzati di oggi è non avere gli strumenti per capire le dinamiche che ci sono, ovvero non capire esattamente tu cosa vuoi, che direzione vuoi prendere nella vita, non avere chiaro questa cosa e non avere gli strumenti per gestire magari una relazione che funziona, che però ha, come tutte le relazioni, delle cose problematiche. Quindi non avere gli strumenti. Oppure c'è una seconda problematica di chi invece c'ha il padre spirituale, si fa seguire, che ha gli strumenti, verifica delle cose, però si rende conto in fondo al cuore che questa persona c'è qualcosa che proprio in fondo non ti convince. Ma il guaio inizia quando fra questa persona con cui hai fatto un cammino, ci hai investito tante energie, ti sei c'è fatto affetto. Seguire, c'è affetto, e ti rendi conto che però c'è qualcosa di profondo che non funziona, che non ti suona bene, è l'alternativa, cioè non sposartelo e quindi rimanere da sola e ricominciare con un'altra persona lo stesso percorso, rispiegare la castità, alla fine dici, vabbè dai, in fondo va bene così, e tu sposi.
E poi te lasci.
E poi, perché nonostante...
Cioè, o ti lasci oppure è una vita pesante.
Quindi o non hai gli strumenti, oppure gli strumenti ti vengono dati, fate un percorso insieme, affrontate tutte le cose, però siccome avete messo tutte le crocette, adesso vi sposate e basta.
Queste cose tu le dici da te o qualcuno te le ha rivelate?
Queste cose le dico da me e da tutte le situazioni.
E da tutte quelle come a te, no?
E da tutti quelli come a te, di tutte le situazioni che abbiamo dovuto affrontare nella vita nostre e di quelle che poi ci troviamo in mano ad aiutare quelle degli altri.
Vorrei sottolineare qua, prendo la spalla, il tornante.
E non si tratta se è credente, se non è credente.
Ah, sì,
qua
no.
Si tratta di essere uomini, donne, persone mature, persone aperte. Perché non è che il cammino tu lo fai solo perché quello è credente. No, tu puoi fare un cammino di fede anche con una persona non credente. Perché Gesù Cristo dà degli strumenti umani pratici che ti cambiano la vita, punto e basta. Quindi si tratta di apertura, non si tratta che poi se quello non lo vuole chiamare onore il padre e la madre e lo vuole chiamare vivere in maniera sana le relazioni con i nostri rispettivi genitori, va bene lo stesso, ci può lavorare lo stesso. Il punto è essere aperti, essere chiusi. Per me una persona non credente va benissimo, una persona chiusa non va bene, anche se è credente, perché la maggior parte dei credenti basta che vanno a messa domenica, io sono credente, quindi il mio ragazzo è credente. No, il tuo ragazzo è credente se vive quella libertà e quell'apertura. È sano se vive la libertà.
Sì, una cosa infatti è essere, diciamo, religioso, tra virgolette, e una cosa essere invece un uomo di fede. Sono due cose completamente, completamente diverse. Mi hai dato la spalla per dire una cosa, no? Spesso parliamo... Vabbè, aspetta, il discorso credente e non credente, comunque ci sta un episodio del podcast, anche relativamente recente, dell'anno scorso, che potete andare a vedere. Tutti gli episodi li abbiamo messi su podcast.5p2p.it, te li puoi andare a cercare agevolmente, piuttosto che andare a scorrere su Spotify senza capisce una mazza. E... cioè, il discorso credente e non credente, e lì, quando è uscito questo episodio, c'è stata la diatriba. No, ma voi non capite. No, guarda, noi capiamo benissimo. La storia dei cristiani, dei santi cristiani, è strapiena di relazioni tra credenti e non credenti che hanno portato frutto. Quindi, no, io capisco.
No, ma soprattutto noi, sì, vedendo persone tanto credenti, non vediamo che ci sono problemi diversi.
No, infatti,
quindi non ci sembra, non ci risulta che ci siano problemi.
Tornando
diversi
alla spalla che mi hai dato, al tornante che mi hai dato, ecco, strumenti come la castità servono proprio a fare discernimento su queste cose qua. Perché pensa, ci sono relazioni che, pur dovendo finire, non finiscono, vivendo addirittura la castità. Figurate uno che c'è completamente coinvolto con il corpo, emotivamente, magari è andato pure a convivere. Tu mi spieghi tu che discernimento puoi fare all'interno di una relazione di questo tipo? È talmente una marea controcorrente che veramente, cioè, te deve menà a sangue, te deve portare un'altra ragazza dentro casa, perché è molto difficile che essere lucidi. Sì, assolutamente sì, figurati, questo per, cioè, è difficile essere lucidi per chi, diciamo, non si coinvolge col corpo, con appunto i soldi, per chi fa i lavori insieme, casa insieme, cose così. Figurati per te che sei coinvolto con i soldi, col corpo e tutto il resto, cioè è veramente molto molto. Però questo è un discorso che a sé, che anche di questo ci sono tanti episodi del podcast. Quindi lo volevo giusto dire come parentesi. No, il punto secondo me è proprio questo. Cioè, vabbè, per chi non c'ha gli strumenti e fa fatica a capire se questa persona ne vale la pena spenderci la vita insieme, il pre è perché dovrei avere una perché dovrei cercare una persona con cui spendere la vita. Questo però è un pre, no? Però per chi ha deciso in cuor suo che ne vale la pena trovare una persona con cui spenderci la vita insieme, ci sono appunto questi due, sì, forse sono abbastanza d'accordo con te, che ci sono questi due grosse classi. Cioè, da una parte i ragazzi che effettivamente non hanno gli strumenti per fare un discernimento serio, autentico, profondo, che metta, lasciami dire, in crisi la relazione. Ecco, non perché bisogna metterla in crisi, ma perché la mette in verità. Dall'altra parte ci sta invece, questa secondo me è la cosa più brutta, ed è proprio veramente la piaga più grande, di chi invece la relazione la sta mettendo in verità, ma poi questa verità non vuole dare ascolto.
Questa è una cosa difficile, perché va a scavare su delle ferite profondissime di mancanza d'amore enorme, perché tutti noi, tutti, abbiamo delle ferite grandi. Non esiste, sono rare le persone che non hanno delle ferite grandi, dei vuoti d'amore, e quindi la maggior parte di noi andiamo elemosinando l'amore. Il punto è questo, che la delusione grande arriva nei primi anni di matrimonio, perché ti rendi conto che tutto questo non ti risolve,
cioè, non risponde,
non colma quel vuoto che hai. E quindi questo elemosinare amore, tutte queste energie spese in questo fidanzamento, alla fine sono state vane, perché non hanno risposto in maniera esaustiva a quello che ti manca veramente. Quindi è importante essere maturi per entrare in una relazione. C'è una maturità, o almeno fare il passaggio della consapevolezza, cioè essere consapevoli dei vuoti affettivi che hai. E questa cosa qua è un grande inganno, perché sono quelli là che ti fregano. è quello che ci frega nelle nostre scelte, è la paura di rimanere veramente da soli,
di non riuscire a costruire quella relazione dove con quella famiglia che comunque pensi che possa veramente dare una svolta positiva alla tua vita, ecco.
E in fondo poi ti accontenti, ti accontenti. Le risposte a tutto questo, chi può colmare quell'amore, chi ti può rendere adulto e chi ti può dare la lucidità per capire questa relazione dove porta e se è qualcosa di buono per te, è solo Gesù Cristo, perché non c'è un amore abbastanza sufficiente, non esiste se non quello di Dio che colmi le tue ferite. Noi ci possiamo mettere sicuramente la nostra parte. La nostra parte è la consapevolezza, la nostra parte è prenderci cura di noi, quindi non stare in una relazione perché l'altro si prende cura di me, perché l'altro mi dà attenzione, perché ci fa tanto piacere, ma riuscire ad avere un amore a sé che non ha bisogno di questa cosa qua.
Ma tu stai sollevando un punto che è fondamentale, che forse è una delle prime cose che dice Padre Giovanni nei corsi quelli sull'affettività, no? Cioè che lui dice, mi ricordo che è una frase oscura, no? Nessuno entri nell'amore che non sia un iniziato. E io dico, che fortissima frase, cioè sembra una frase criptica, quasi un po' da guru che non si capisce che vuol dire sta cosa. All'oggi lo capisco molto bene cosa vuol dire, ed è quello che stai dicendo tu. Noi facciamo sempre il processo inverso, prima entriamo nella relazione e poi cerchiamo di mettere le pezze. Invece, e tante volte ho sentito ragazzi, mamma mia quanti ragazzi che ho sentito, quanto... Ma che dicono, no, ma io sui nuclei di morte tanto non ci devo lavorare perché sono single. No, ma tanto io sta cosa non la devo fare perché tanto io non sono mica fidanzato.
Perché quelli single non ce l'hanno i genitori, si amano profondamente.
È proprio tutto il contrario. Se tu adesso che stai ascoltando sei single e non hai trovato la persona giusta e tutti quelli intorno a te ti sembrano mammalucchi e ci hai provato 50 volte e tutto è andato sempre un po' a rotoli, io dico, cavolo, cioè questa qui, questo tempo qua è d'oro, d'oro. Da una parte perché hai il tempo, lo spazio e la libertà proprio di lavorare a 360 gradi, farti le domande più grosse a 360 gradi su di te, su chi sei tu, quali sono i tuoi vuoti, quali sono le tue necessità, i tuoi bisogni, che cosa vuoi dalla vita. Queste cose qui da solo, queste domande qua da solo spesso si fanno meglio. Ecco, quindi sicuramente è un tempo importante. L'altra cosa è che, come sempre Padre Johnny una volta aveva detto, una ragazza ha detto, e il Signore il ragazzo non te lo dà perché sennò tu glielo ammazzi, che è lo stesso discorso di adesso, cioè che a volte noi desideriamo tanto magari entrare in relazione ma siamo così impreparati, così immaturi, così incasinati che se entriamo in relazione quel possibile marito che veramente sta davanti a te lo distruggi perché non da questa relazione tu cerchi nutrimento e vita, quando invece la relazione è tutto il contrario, cioè è un donarsi.
È un donarsi, è un ricevere in maniera sana, non è solo un donarsi, sennò poi diventa croce rossinaggine.
Sì, sì, no, certo, però diciamo che...
relazione è pensata per condividere, ed è una condivisione comune, cioè io condivido, tu condividi e insieme...
Egli condivide.
Egli condivide, noi condividiamo e insieme camminiamo. Cioè camminiamo insieme.
E tutti insieme camminiamo. Mi piace, è bello.
Altrimenti...
metti un like se anche tu ti ricordi Acqua siamo noi.
Okay. Allora, c'è una cosa invece che dice una mia amica che si sta per separare, che lei dice, io da sola sto molto meglio, faccio prima e faccio meglio.
Bella, potrebbe fare una maglietta.
Sì, e ha ragione. Ma il punto è che lei non si è sposata per fare più veloce, per fare meglio. Lei si è sposata, cosa che non gli è chiara. Il motivo per cui uno sta insieme a un'altra persona non è per migliorare, ma è per diventare un uomo, per dare la vita. Non è, sì, è vero, da solo uno fa più veloce, perché non devo interagire con te?
Secondo me la definizione
come penso io, così la facciamo la cosa. Quando mio marito non c'è a casa e quando io non sono a casa, viceversa. Coi figli filano, ma dritto quanto è bello. Perché io prendo una decisione e la decisione viene eseguita. Punto, così è. Stasera ci mangiamo questo. Stasera ci vediamo il film o no? Lo decido io. Adesso cosa ci vediamo? Faccio
da
decido tutto io.
Da solo è più meglio. Questo è il lato B della maglietta.
Cioè, chi decide so solo io. È molto meglio. Volete mettere quante energie che spendiamo tutti i giorni?
E poi pensi chissà se gli va bene.
E l'accompagni anche tu all'asilo. E ma io stasera ho intenzione di cucinare questo.
Non me lo devi proprio chiedere. Tutte queste cose qua tu stai, non me le dovresti neanche chiedere.
È tutto un cercare di trovare compromessi, che è una parola che sembra bruttissima, ma è la realtà. Cioè, nella condivisione ci stanno poi dei compromessi da trovare. Ed è faticoso, spendi energie.
La relazione incastro.
Ma io mi rendo conto che senza mio marito, spero di una cosa epica.
Mamma mia, metti il rec.
Io mi rendo conto che senza mio marito sarei una persona, non so, mezza esaltata. Probabilmente
pure esaltata?
Eh sì, perché tu pensi di avere la fede, tu pensi di credere tantissimo, pensi di essere qualcuno, perché magari qualche volta hai dato un consiglio giusto e quella persona ha svoltato, tu ti pensi poi veramente, poi ti pensi qualcuno. E non lo so, l'altro giorno c'era il brano Vanità delle vanità, tutto è vanità, pure la fede diventa una vanità, saper gestire le cose diventa una vanità, tutto diventa qualcosa di effimero. Invece quella fatica sana che si fa nella condivisione ti fa diventare una donna, e questo è l'obiettivo. Io non voglio diventare, non voglio una vita, cioè io vorrei una vita più semplice, però questa vita semplificata, che è più facile senza mio marito, è vera, ma mi lascia quella che sono. Cioè io neanche mi sarei resa conto di tutte le cose che devo risolvere senza una relazione.
Cavolo.
È la relazione che ti fa rendere conto. Cioè, è vero che uno è il tempo prezioso è quando sei da solo, è un tempo prezioso quando sei in relazione, perché poi l'altro, la relazione, ti sbatte in faccia che tua mamma ti chiama 10 volte al giorno, che tua mamma pretende, che lasci un lavoro e ne trovi un altro, e l'altra persona ti dice guarda che non è così normale, guarda che non è così normale che torni tutte le sere alle 10, guarda che non è normale quello che tu pensi, che sei sempre sfatto, stanco. Cioè l'altro dopo ti fa da specchio. Il punto è cosa ci fai con questa roba qua?
Io sottoscrivo al 100% questa cosa. Mia moglie mi ha fatto... Pensate, mia moglie... Io che ho sempre girato tutto il mondo, mia moglie mi ha fatto girare il mondo. Ma non geograficamente, ma mi ha fatto capire meglio, mi ha fatto mettere ordine nelle relazioni, nel come si entra appunto in relazione con gli altri, come ci si pone con gli altri, essere disarmati di fronte agli altri, mi ha fatto scoprire il mondo. E queste cose qua, io magari sarei andato pure sulla luna.
E tu ci andavi veramente sulla luna?
Io avrei fatto sicuramente attraversata tanta.
Io me lo ricordo quando ho chiamato a Parigi a quelli della NASA che volevi partecipare a questo progetto.
C'era il concorso
e tu eri proprio per avere tutti i requisiti perfetti.
Vabbè, se non fosse la luna magari
ho finto di essere la tua segretaria.
Va bene, comunque però magari attraversata l'Antartide me la sarei sparata, ecco, quanto meno in Patagonia ci sarei andato. Avrei fatto tante cose molto avventurose, molto belle, come piacciono a me. Ma se è rimasto quella persona chiusa, ma non introversa, semplicemente proprio barricata, che ero. E questo soltanto tu, che tu me l'hai fatto notare. Non è che tu me l'hai fatto notare, soltanto vivendo insieme io ho scoperto, ho visto che cosa vuol dire relazionarsi in maniera più semplice, più aperta, più disarmata. Queste cose senza una relazione non ce le hai. Il punto è che le persone, alla fine, il fidanzamento porta al matrimonio, perché il matrimonio è quell'incubatore della vita che dà uno spazio e un respiro di eternità a una coppia. Il fidanzamento è a termine. Un fidanzamento o finisce perché ci lasciamo o finisce perché ci sposiamo. Il tempo del matrimonio non ha niente a che vedere con il fidanzamento ed è veramente un incubatore di eternità, perché in quel luogo lì tu donna sei chiamata a diventare madre di madri e tu uomo sei chiamato a diventare capostipite, veramente patriarca nel senso proprio più bello e più protettivo e più profondo del termine. Perché tu la tua vita la vedi oggi, tornando dall'ufficio alle 5 così, non trovi parcheggio sotto casa e tua moglie sta in pigiama invece di essere stragnocca, e tu la vedi così e c'è ragione, è pesante, anche sono d'accordo. Però...
tua moglie in pigiama l'hai mai trovata a casa?
Però non ricordo l'ultima
volta. No, stragnocca, però in pigiama no.
No, in pigiama no, infatti. Ecco, tu giustamente è pesante che fai fatica a far mente locale con tutti gli strilli dei ragazzini che ci stanno dentro casa, proprio non riesci proprio a capire, ma oggi che giorno è, dalla spazzatura, perché il bordello a casa è talmente così, non sai più dove sta la plastica, dove sta la carta e dove sta il generale, perché è tutto mischiato, gente lì a butta roba dal quinto piano nel tuo secchio della spazzatura, non si capisce come fa. Però detto questo, quello è un incubatore di eternità, perché lì nasce la vita, viene soprattutto portata avanti la vita, ed è il luogo, è proprio il luogo della vita, perché soltanto all'interno di una famiglia si può creare quel porto sicuro dove anche chi sta intorno a te, che è solo, che ha bisogno, che è in difficoltà, che è ferito, non lo so che cosa, può trovare ristoro. Cioè qualcosa di enorme, perché al matrimonio viene affidata una missione. E questo è proprio catechismo della Chiesa Cattolica. È chiaro che se tu ti sposi perché o non hai fatto discernimento, diciamo così, non avevi gli strumenti, o perché diciamo ormai la fatica l'ho fatta e quindi mettiamoci una pezza, dai, facciamocela andare bene, è chiaro che questa cosa qua poi ti apre la porta veramente
alla qualunque,
ha dei pesi molto grandi, ecco. Cioè, tante coppie sposate vengono a parlare con noi e spesso, cioè, le cose che tirano fuori sono cose che pregresse del fidanzamento, cioè sono coppie sposate che si portano a casa le cose del fidanzamento.
Il punto, la cosa importante del fidanzamento è che sono le fondamenta per poter parlare poi di eternità. Cioè il per sempre del matrimonio non è un per sempre, dobbiamo stare insieme per sempre, una galera. Cioè mi sono presa il mutuo per sempre, cioè mi sono accollato, cioè, questo.
A me era il mutuo a 30 anni, invece questo è per sempre.
Voi non potete capire mio marito che c'ha la litosi con lattosio e io mi sono sposato
per sempre.
Cioè...
è così.
Che stanotte, tipo alle 4 di mattina,
era cipolla, secondo me. Comunque,
no, mi sono svegliata. Era un pezzo. Ti ho detto, amore, avviciniamoci, stai, abbracciamoci. Dopo mi ha detto,
secondo me,
forse è meglio che non, no, perché questo per sempre è troppo lungo.
Secondo me, era il pezzo di pane che la cipolla che mi sono mangiato. quanti passi?
Il lattosio, qualcosa con lattosio. Vabbè, detto questo, è difficile pensare a questo per sempre.
Uno degli strumenti importanti è fate tutte le analisi
prima.
Esatto, cioè, o perché
sei intollerante al lattosio,
vi mettete insieme o cointolleranti tutte e due, o se no tutte, cioè, perché se no
non si regge.
Per esempio tutte e due che mangiano l'aglio pure, questa è un'altra cosa importante.
Ok, basta. Il punto è però che per arrivare al il per sempre, da pensare come diventare generativi, e la cosa di essere generativi che non vuol dire solo fare figli, perché c'è chi non può avere figli, non è che non è generativo, è quell'amore generativo che scaturisce dal sacramento del matrimonio che è generativo, che non è, ripeto, non è solo per i figli naturali, ma è per tutte le persone che affiderà a una coppia di sposi, come le affida un sacerdote. Ma guardate che è proprio la stessa cosa, solo che noi a casa nostra ci abbiamo le porte chiuse, ma se noi ci avessimo le porte aperte come nelle parrocchie, anche le parrocchie c'hanno spesso le porte chiuse, ma se noi, e infatti non sempre sono generative, sono una tragedia, le parrocchie che hanno le porte spalancate sono generative. Le famiglie che hanno le porte spalancate non c'è una differenza, è una differenza nella pratica, ma nella sostanza è proprio uguale. Detto questo, e dice, ma no, io non ho il tempo coi figli di pensare agli altri. No, non è che devi trovare del tempo per i figli, no, è che tu coi tuoi figli lo fai, cioè sono i tuoi figli che diventano generativi con te, sono i tuoi figli che lo sono con te.
Cioè, tu sei questo. Il punto è...
Non è trovare il tempo, è proprio esserlo.
Esatto, è proprio tutta un'altra cosa. Tu puoi essere genito in questo modo veramente camminando al parco, facendo giocare i tuoi figli.
E quello che tu fai, e noi stiamo vivendo proprio questo, quello che noi abbiamo fatto per alcuni ragazzi, adesso ci sono persone che lo stanno facendo per i nostri figli. Cioè, nostra figlia va in parrocchia, in Germania, in una parrocchia che non esisteva, che abbiamo fatto io, Francesco e Francesca Travaglini. Cioè, eravamo tre. Adesso è una parrocchia enorme e nostra figlia va proprio in quella chiesa. Ed è generativa per tantissime persone che neanche sanno chi siamo, che proprio chi se ne importa. È diventata una cosa generativa che poi è ritornata ai nostri figli. È quello che noi abbiamo fatto per alcuni ragazzi. Adesso nostra figlia quell'accoglienza, quell'amore, quell'affetto lo sta ricevendo da un'altra famiglia che non ha ricevuto niente da noi, o quasi niente, già ha ricevuto sta parrocchia. Cioè, capite? Quindi essere generativi è una cosa all'infinito che non finisce mai nel presente e nel futuro. Detto questo, il fidanzamento sono le fondamenta. Cioè, tu che basi ci metti per reggere una cosa così grande? Perché questo è il problema, non è andiamo d'accordo, non è troviamo dei punti, non è sappiamo dialogare, non è perché un giorno non ci andrete d'accordo, un giorno non ci avrete... Ma quali sono le basi? Quali sono le basi? Le basi sono innanzitutto fare pulizia, cioè chiamare, essere, entrare in verità.
Posso chiamare il veterinario?
No, chiamare le cose per nome. Essere in verità, perché se non c'è la verità non puoi andare avanti. Innanzitutto con te stesso, cioè se... il tuo fidanzato ti fa notare che tu sei sempre da mamma, te devi mettere in verità. E anche se ti costa e ti brucia, proprio più ti costa e più ti brucia, più devi dare una risposta a te stessa, non andare oltre, magari sentirti giudicata, ma capire perché tu lo fai, che ferita ci sta, cos'è che ti porta verso legame che evidentemente non è una cosa sana. Ferita ti porta a dire sempre sì ai tuoi colleghi e non dire mai mi prendo un giorno? Che ferita ti porta a essere sempre così efficiente? O che ferita ti porta a non avere mai voglia e interesse di fare qualcosa? Qual è la paura di aprirti? Cioè, andare a fondo e fare verità. Questo è un fondamento basic proprio. Meno di questo proprio non parliamo. Poi dopo ci sono delle cose da risolvere. Cioè, una volta che tu hai preso consapevolezza, che è il punto zero, e ci sei entrato in questa consapevolezza, dopo devi trovare gli strumenti per risolvere. Ah, questi strumenti te li può dare la psicologia, te li può dare l'autocontrollo, te lo può dare lo sport che ti dà una calmata, tutto quello che vuoi. In più, siamo qua per dirti che...
Ho anche tutti insieme.
Tutti insieme queste cose.
Ho aperto un'associazione che si chiama Noi Odiamo i Psicoterapisti APS.
Io no.
Ci sono le donazioni in fondo alla okay. via.
No, io non li odio, mi hanno salvato la vita.
Odio la psicologia APS, ecco.
Lui è in questa fase?
No, vabbè, sono sempre...
Tu hai trovato un'altra strada.
No, però voglio dire questo. Però io sono stato in terapia un sacco di volte, e a maggior ragione posso odiarla. E il punto
non
è questo.
Non ascoltatelo.
E il punto è questo, è che tutto poi, alla fine, ho avuto bisogno io personalmente ho avuto bisogno di tutto. Ho avuto bisogno di dormire in tenda sotto la neve, ho avuto bisogno di andare a Santiago, ho avuto bisogno della terapia, ho avuto bisogno delle persone vicino con cui camminare, ho avuto bisogno di sacerdoti, frati, suore che mi spezzassero la parola in maniera matura, ho avuto bisogno sicuramente di mia moglie, ho avuto bisogno dei miei figli che mi facessero, mettessero davanti la realtà, cioè tu sei un padre. Ho avuto bisogno dei miei genitori, ho avuto bisogno pure dei miei suoceri, ho avuto bisogno pure di tanti altri pezzi di persone che mi hanno messo di fronte alla realtà. Cioè, quello che non strozza ingrassa, c'è cioè questo detto biblico credo sia, no?
Sì, sicuramente.
Sicuramente. E che è proprio questo, non dobbiamo essere troppo, come si dice, quando uno non vuole mangiare cose, schizzignosi.
Ah,
a Roma si dice schizzignosi.
Vabbè, ti sei inventato.
Allora, non bisogna essere troppo schizzignosi, capito?
Schizzignosi.
A Roma si dice così.
Schizzinosi.
Mettete un commento se non si dice schizzignosi. No. Si dice schizzignosi. Allora, nel senso, non è che uno deve provare tutto, perché sennò andiamo avanti con canne, marijuane, prostitute, pratiche esoteriche. No, perché alcune cose ti fanno male, quindi là. Ma questo è molto basic. Sulle cose che sai per certo che ti fanno bene o che hanno fatto bene alle persone vicino a te, di cui ti fidi, di cui vedi che portano frutto, beh, diciamo, se sei così contrario, magari andare a fare terapia, andare a fare Santiago, andare a fare un'altra cosa, parlare con tuo socio, non lo so, beh, ti devi fare due domande, ecco. Quindi, però questo qua è il punto: se tu non sei una persona, è difficile che tu possa entrare in relazione e che tu possa portare frutto in questa relazione. E questo è proprio nel discorso della prima classe, no? Non avere gli strumenti. Gli strumenti in tipo te lo manco da, se tu stai proprio a livello meno 70.
Allora, gli strumenti Gesù Cristo li dà facili, sono nelle 10 parole. Chi può nella propria città frequentare le 10 parole, le frequentasse assolutamente, perché lì è il manuale di istruzioni come funziona l'uomo e lì ci sono proprio gli strumenti relazionali, non solo con Dio, ma con...
Si chiama il sito, la parte migliore?
Non mi ricordo.
Là dovrebbero esserci tutti gli appuntamenti in Italia.
In tutte le città? Cioè...
Sì, allora, le 10 parole, no, per chi non lo sa, 10 parole è semplicemente un percorso catechetico
di primo annuncio
per adulti.
Detto questo, dice, ma io vado a messa, prego, faccio i rosari, non basta, devo andare per forza in terapia se mi rendo conto che c'è un vuoto affettivo infinito, che... La risposta è probabilmente sì, ma non basta Gesù Cristo, no, nel senso che... se tu preghi in generale, è come fare sport in generale, mangiare sano in generale, ti crea sicuramente un benessere, cioè fa del bene alla tua anima, al tuo corpo, d'accordo, ma se tu il tuo problema è il ginocchio rotto, finché tu non metti mano al ginocchio puoi anche stare meglio in salute, dimagrire, alleggerisci il problema, ma il problema non lo risolvi. Quindi sia a livello di preghiera devi andare a menare forte sul ginocchio, cioè devi pregare proprio per quella cosa lì e devi trovare gli strumenti per risolvere quel problema lì nella preghiera. Devi capire di che tipo di problema è, da dove viene, perché viene, che legame è, che roba è sta roba, e pregare in maniera particolare su quella cosa particolare, facendoti aiutare da chi ne sa più di te.
Menare forte nella preghiera è un termine che hai letto nei Padri del Deserto?
Sicuramente, ma figurati.
Ok, è una cosa che si faceva...
Certo.
Ok.
E più menare forte pure da un punto di vista umano, cioè, come ha detto Francesco, trovare dopo la tua strada per risolvere.
La riformulo così facilmente, è semplicemente questo. Basta Gesù Cristo? Sì, basta. Però il punto è questo, l'azione di Gesù Cristo, della parola... E quello che devi fare tu, fa tutto nella vita con Gesù, fa tutto Gesù, così funziona, cioè lui muore, lui risorge, fa tutto lui salva l'uomo. E il punto è questo, che tu però devi rimuovere gli impedimenti che non permettono a Gesù e a Dio di agire nella tua vita. E questo è, diciamo, la parabola del seminatore. Tu non puoi fare, il seme cade ovunque, cade anche nel tuo cuore, ma devi fare in modo che la terra sia buona. Quindi il lavoro che devi fare tu è rendere la terra buona nel tuo cuore, affinché il seme messo nel tuo cuore possa portare a germogliare. Questo perché? Perché esiste la libertà. Dio, il Signore, ci ha lasciato liberi, non ci ha lasciato schiavi, e quindi... noi possiamo scegliere il bene o il male. Quindi in questa libertà noi abbiamo degli impedimenti nel nostro cuore che ci fanno forza, che non ci fanno scegliere il bene per la nostra vita. Quindi tu devi fare un lavoro personale per rimuovere più possibile questi impedimenti. Quindi sicuramente levare gli impedimenti senza Gesù Cristo non vai lontano.
Cioè, che perché li togli, ma poi dopo che ci fai senza il seme che è Gesù Cristo? Che ci fai?
Con Gesù Cristo vai molto lontano, soltanto che vai molto più spedito se levi gli impedimenti. Questo qua è, diciamo, il discorso sintetizzato. No, voglio chiudere, cioè vorrei che chiudessi tu parlando bene di questo discorso di non saper lasciare andare. Perché questo ha un ha dietro la radice profonda di non credere profondamente che esiste un bene per te fino in fondo. Cioè, la tua vita non si risolve perché ti sei sposato, la tua vita non si risolve perché c'hai figli, la tua vita non si risolve perché questo fidanzamento va a buon fine.
No, cioè, la tua vita si risolve perché tu incontri e fai un'esperienza.
Parlo di quelle coppie che alla fine, in qualche modo, tu intuisci che questa cosa non va. Però te lo sposi uguale.
Te lo sposi uguale perché devi fare a tutti i costi con le tue forze. Tu non credi che senza quella cosa lì che ti sei aggiustato tu, che hai pensato tu, che ti devi sposare per forza, tu non credi che puoi essere felice. E magari è vero che rinunciando a quella persona dopo rimani solo. E quindi? Magari il Signore a te ti chiama a essere la Chiara Mirante del 2025. Chiara Mirante non è sposata. Non è sposata perché il Signore l'ha chiamata a fare un'altra cosa.
Magari ti devi sposare nel 2026, non nel 2024, nel 2025, non lo so.
Cioè, e quindi il problema è che tu sei libero di scegliere quando sei libero. Cioè, tu puoi scegliere se sposarti o non sposarti quando le due cose sono equivalenti. E tu lo fai a quel punto per una risposta a una chiamata. Non per far quadrare il cerchio che ti sei pensato, hai messo sto ragazzo, hai fatto diventare credente, hai fatto fare un cammino, hai fatto
amen, l'hai amen, incastrato, amen, alleluia, vai, 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 mi piace,
l'hai incastrato nelle tue cose, sto così adesso ragazzo, l'hai reso proprio come dici tu e lui ci crede pure,
l'hai plasmato a tua immagine
e adesso
o vi siete plasmati
e adesso te lo devi sposare. No. Cioè, tu sei libero di scegliere quando sei libero, cioè quando tutte e due le scelte sono equivalenti, come equivalente la scelta di consacrarsi, cioè di rimanere solo, di consacrarsi o di sposarsi. La libertà sta se puoi scegliere davvero quando le tre cose diventano equivalenti, perché a te la gioia, la felicità, la pienezza, te la dà Gesù Cristo, non se ti sposi, se rimani solo o se ti consacri. Allora, questa libertà, quando hai questa libertà qui, allora puoi scegliere una o l'altra opzione che con la libertà ti sembreranno equivalenti. Dici, ma no, cambia tutto. Sì, è vero, cambia tutto, ma non è neanche vero. Non cambia niente, non cambia tutto, non è così. Perché la tua vita è una vita spesa e donata. Che te ne importa se col marito, coi figli, dentro un convento da sola? Il punto è un altro proprio. Questa è la forma. Questa è la forma. Volevo dire un'altra cosa. Che me la sono dimenticata.
No!
Volevo dire una cosa importante mentre parlavi.
C'è colpa mia, è colpa mia. Ho sbagliato. È così. La vita è così. Adesso dico la frase fatta. Vuol dire che non era importante. No, mamma, no, era che fastidio.
Era una cosa proprio importante che volevo dire sul fidanzamento. Volevo dire, mo vedete, se non so se mentre chiacchiero mi riviene in mente, se no entro un minuto chiudiamo questo podcast, niente, così, e basta. Volevo concludere col botto.
Facciamo un minuto di silenzio aspettando che esce
fuori. È venuta!
Un minuto di silenzio.
Volevo dire questo, che più o meno l'ho detto, che il fidanzamento è un discernimento vocazionale. C'è una cosa grandissima, non è se mi piace andiamo d'accordo, o se abbiamo gli stessi interessi, o se comunque più o meno va bene, mi prendo questo, più o meno vanno tutti bene, oppure vanno tutti male, io preferisco stare da sola perché non voglio a nessuno, cioè pure quello. No, il punto è che è un discernimento vocazionale, è un passaggio fondamentale di discernimento in cui tu dopo fai la scelta di essere adulto vero, cioè dopo sceglierai alla fine di un fidanzamento, come alla fine di un tempo in convento, tu dopo sceglierai come e dove spendere la tua vita, cioè dove ti doni. Non è proprio una stupidaggine, non è proprio una cavolata. Cioè, se tu la vedi in questa prospettiva, la guardi diversamente quella persona che c'è davanti, dici, ma questo è un uomo, questa persona qui che ho, con cui mi trovo bene, che è dolcissimo, che è fantastico, che non dice mai una parola fuori posto, che mi sa ascoltare, mi sa... va bene. Ma è un uomo. Questo qui è capace di reggere per sempre. È generativo, veramente. Uno si dà un tempo, che è il fidanzamento, per crescere tu e per crescere lui. Ti dai, è un tempo in cui si lavora. Ma in questo tempo il fine è capire questa cosa qua. Dove spendi la tua vita?
Ci tengo a precisare che non abbiamo detto, abbiamo completamente glissato, diciamo, come fare questa cosa qua, no? Che non abbiamo parlato di come fare tipo la prova del 9, se effettivamente allora è proprio lui così. Perché questa prova del 9 non esiste. Mettete un test che non esiste. Quello però che esiste è ascoltarsi fino in fondo in verità. Questo invece esiste, perché tu già lo sai. Noi in tutte queste relazioni che sono finite, che abbiamo visto nascere, crescere, sposarsi per forza e poi finire, in queste relazioni che noi abbiamo visto da vicino, quel seme del dubbio era ben piantato nel cuore di almeno una delle due persone. Ed era chiaro, ed era proprio chiaro che molto probabilmente c'è qualcosa che non andava, però vabbè, dai, tutto il resto va bene. Ecco, abbiamo evitato di entrare nel dettaglio in questa cosa qua, perché qua il punto fondamentale è sapersi ascoltare. Se tu non ti sai ascoltare, stai inguaiato o inguaiata molto peggio già da prima, perché sei una macchina con nessuno al volante, con un volante che va un po' così a casaccio. Non ti devi disperare, non è una cosa offensiva, ma devi fare sto salto, perché sennò non funziona. Bene.
E con questo vi salutiamo.
Con la macchina senza volante vi salutiamo.
E vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo lunedì. Che buona chiusura,
Però beh, è proprio istantaneo, così, lampo. Ciao,
basta, abbiamo detto che andavamo lì, possiamo chiudere il podcast. Andiamo a cucinare. Basta, andiamo a cucinare, devo prendere Becca a scuola, devo cucinare.
Ah, tante cose.
C'è un pomeriggio impegnativo.
Spero che quello che vi abbiamo detto vi abbia messo quella pulce nell'orecchio che vi aiuti a camminare in maniera, ecco, più profonda, o comunque magari invece vi ha confermato su alcune cose che avevate intuito. Non lo so. E niente, questo sì, basta, veramente. Ciao.